Radio Yulm presenta Quarantella. Musica virale e umorismo contagioso.
Sono io la morte e porto corona. Io son di tutti voi, signora e padrona. E così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura.
Radio Yulm presenta Quarantella. Musica virale e umorismo contagioso.
Hey, 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 Corona, non uscire mai. Hey, 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 Corona, mio tossisco sai. And whoa, 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 Corona, spera passerai. And whoa, 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 Corona, son spacciato ormai. E mi soppreso il Corona, la mascherina mi dona. Sto in casa dalla mattina e faccio il bagno nella mucchina. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai.
Profondiamo amore, gioia, allegria. Buonasera, Cecio, stai profondendo?
Sprofondiamo. Tutti assieme, sì, sempre qui reclusi in casa, è bellissimo. Grazie
Chiedo
ragazzi.
Scusa.
Questo è sempre Quarantena, primo sì. Speriamo ultimo programma che combatte la psicosi da coronavirus. Cerca di informarvi, cerca di intrattenervi, come? Attraverso i nostri corrispondenti, attraverso sì. Le nostre battute, attraverso la noia che ci trasmette sempre il nostro Massimo Lonigro da casa sua.
Attraverso anche lo sgomento che proviamo quando ascoltiamo la voce di Cecio Romeo, che trasmette da casa sua. Ricordiamo, questo è il primo esperimento mai fatto nella storia delle radio universitarie, in cui ci sono sì due speaker che trasmettono ognuno da casa propria, da remoto, ma soprattutto c'è una regista che si chiama Cinzia, che si trova ancora più remota, che proprio remotando un computer
quasi
riesce
passato a passato remoto.
Ma stai profondendo, io ho detto all'inizio hai profuso
io
Cecio?
Di solito lo faccio la mattina.
Non voglio sapere che cosa hai capito. No, tu sei più fuso che profuso, perdonami. Un picco, stiamo tutti aspettando un picco a partire dal quale la situazione dovrebbe cominciare a migliorare.
Quando arriverà, dottor Lonigro?
Non lo so. Allora, qualcuno dice che ci siamo a cavallo, stiamo proprio in questo momento cavalcando il picco oggi.
Sul cavallo, bellissima immagine, complimenti.
Noi adesso siamo sul picco, ti senti un po' sul picco adesso?
Sì, mi sento volare, bellissimo.
Non capisce una metafora, niente, non la comprende. Qualcuno dice che sarà ancora tra una settimana. Adesso l'Istituto Superiore di Sanità, lo diremo tra poco, pare dice che siamo sul plateau. Poi capiremo cosa voglia
poi
dire.
Poi capiremo.
Quindi inizia a segnare uno è il
eccolo
primo.
Qua. Segnato.
Ok.
Segnato. Vai col secondo.
Ti do il secondo numero, segnate anche voi amici a casa, poi un giorno li potrete giocare questi numeri. 3 è il voto che vogliamo dare all'ex, oramai ex responsabile della protezione civile calabrese, Domenico Pallaria. Non è andato bene all'interrogazione.
Vero, perché proprio il capo della protezione civile calabrese non è stato, diciamo, eccellente, non ha eccelso durante la trasmissione Rai Report in merito appunto all'emergenza coronavirus. Perché? Ti starei chiedendo perché? Perché ha dichiarato di non sapere nulla per quanto riguarda i ventilatori polmonari. Quindi questo, chiaramente capisci, è un problema gravissimo. Lui era responsabile della protezione civile della Calabria e noi quindi gli assegniamo un bel 3 per il coraggio e non 2 perché si è alzato dal posto. Questa era una regola che le nostre professoresse loro pretendevano, che ci alzassimo giusto per essere presenti all'interrogazione.
Vero, in ogni caso però se posso dire, una come la Santelli, lo sapete, la governatrice della regione Calabria, cosa ne poteva sapere che lui non era, diciamo, molto preparato? Cioè, come poteva immaginare che lui non sapesse cosa fosse un ventilatore polmonare da uno che si chiama Pallaria? Dai, no. Cioè, voglio dire, te lo aspetti, è il minimo, scusateci, l'ha voluta
non
scrivere Cecio questa.
Si può confondere.
Cecio, ti do un altro numero, sei pronto?
Vai. Sì.
Vai, allora segna, avvicinati al microfono e segna.
Eccolo.
100. Sono 100 i milioni di dollari all'Italia dagli USA. Stanno arrivando gli aiuti da oltreoceano.
Vero. Donald Trump ha anche chiamato il nostro premier, come lo chiamerebbe appunto una nonna del meridione, Giuseppe. Giuseppe, come here, please.
Scusa per l'interpretazione.
E ha detto anche che è rimasto molto contento. Was very happy, Giuseppe, venne qua.
Venne qua Tanzarese, Trump, per cortesia.
E l'America quindi sta fornendo respiratori all'Italia, così come alla Spagna e alla Francia, per circa 100 milioni di dollari.
Oh, il tutto nello stupore più assoluto, tra l'altro, dell'ex capo della protezione civile calabrese Pallare, di cui parlavamo. Dice 100 milioni in ventilatori. Probabilmente Trump avrà pensato che avremmo un'estate molto calda. Così ha pensato il povero Pallaria, che dicevo anche Pellare. Aria, no, come fosse,
perhaps,
diciamo,
perhaps.
Bello, bello, una citazione so. Colta la tua, ma devi segnarti l'ultimo numero della giornata. Io li leggo nelle carte astrali questi numeri che usciranno a breve sulla ruota di Napoli. Allora, 200 è l'ultimo numero che vi vogliamo dare.
Quindi 200, 1, 3, 100 e 200, ricapitolando.
Esattamente, il 200 non so come ve lo potete giocare, ma 20, trovate 20. Un modo. 20 o 2, fate voi bis in base a quello che sognate. 200 posti letto per i malati Covid in fase di guarigioni, respiratori e TAC alla Fiera di Milano. Bellissimo.
Vero. È una bellissima notizia, perché è proprio la nuova terapia intensiva allestita dalla Regione Lombardia presso la Fiera di Milano. Quindi un'opera chiaramente realizzata in pochissimo tempo e sicuramente sarà molto utile per la nostra regione, la regione che ci ha accolti. Quindi concludiamo con una bellissima notizia e concludiamo dicendovi di rispondere alla nostra convocazione dei social, che imperversa nei nostri social da giorni. Non è vero, dalle 6, alle 6 di questo pomeriggio.
Fregatene. Hanno già risposto oltre 600.000 persone. È imbarazzante. Sì, lo fanno.
Calmatevi. E comunque la risposta che ci dovete dare è a questa domanda: come vi vestite per frequentare le video lezioni? Ecco, non fate come Massimo, che si presenta solo dei suoi peli.
No, per cortesia, non è molto educato da parte tua dire questo, rivelare queste cose. No, io mi improfumo.
Non è vero, in realtà lui ha un maglioncino al posto dei peli, quindi lui si può presentare tranquillo. Basta pettinarli.
Chiedo scusa. Quarantenna.
È imbarazzante. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat up it in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't.
Quarantenna è il primo programma della storia dell'etere radiofonico universitario che vuole combattere la psicosi da coronavirus, il primo e speriamo anche l'ultimo, perché la situazione è abbastanza imbarazzante, ma iniziamo a vedere la luce. Cecio, ci sei sempre?
Sì, ci sono sempre, sono qui, nessuno potrà fermarci. Ma come purtroppo? Come ti permetti?
Lascia fare, ho parlato a voce alta, scusami.
Diamo voce ai nostri corrispondenti che meritano di essere ascoltati.
Assolutamente. Vi spieghiamo, noi come in realtà avrete vagamente intuito nel corso di più di un mese di dirette quasi quotidiane che stiamo realizzando completamente adesso a distanza, noi ci colleghiamo con dei corrispondenti, dei testimoni anche, delle persone che sono sul campo e che possono parlare degli argomenti che trattiamo con un piglio e soprattutto con una competenza che evidentemente non appartiene né a me né a Cecio, ma soprattutto che non appartengono a Cecio, lasciatemelo dire. Ecco, allora in questo momento abbiamo letto una storia abbastanza particolare di un ragazzo che si trova a Barcellona e che è risultato positivo al coronavirus. Lui è di Milano e fortunatamente adesso sta molto meglio e ci vuole raccontare un po' quella che è stata la sua esperienza. Lui si chiama Simone Vodola. Buonasera Simone.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti gli studenti Yulm e non solo.
Grazie. Vedi, bravo. Il nostro Simone ha già l'idea delle centinaia di migliaia di persone, non solo Yulm, che ci seguono. È un bel messaggio di speranza.
Molto diplomatico.
Esatto, complimenti.
Soprattutto molto diplomatico, vero. Caro Simone, quindi abbiamo fatto una brutale sintesi, di quella che è stata la tua esperienza, ma la prima domanda che ti vogliamo fare, che rivolgiamo a tutti, ma a te in particolare, come stai?
Allora, voglio tranquillizzarvi, ad oggi sto davvero molto molto meglio, ho passato settimane infernali ma oggi sto decisamente molto meglio, non al 100% però lo sto raggiungendo quella percentuale piano piano.
Ecco Simone, noi ti volevamo domandare appunto se il primo ospite che ha contratto purtroppo questo virus, cosa hai avvertito e quando hai avvertito i primi sintomi e cosa hai fatto?
Allora, in realtà i primi sintomi li ho avvertiti già qualche settimana fa, era la notte tra il 13 e il 14 di marzo, mi sono svegliato verso le 2:30-3 del mattino con una febbre alta, stavo letteralmente tremando. Appena mi sono svegliato, mi sono misurato la febbre, avevo circa intorno ai 39,3 e il problema principale è stato che oltre alla febbre avevo davvero difficoltà a respirare. Questo mi ha fatto pensare subito in realtà a qualcosa non soltanto riferito all'influenza, per quello che sono corso in ospedale che fortunatamente è vicino a casa mia. Una volta arrivato in ospedale mi hanno fatto tante analisi, tante domande, ero stato recentemente a Milano e in quel periodo in Spagna era ancora tutto tranquillo, questa è stata la grande differenza, mentre a Milano l'emergenza era già incominciata, certo. In Spagna ancora no. Quindi appena arrivato in ospedale in realtà ho messo un po' di panico tra i vari dottori e infermieri perché avevo i sintomi classici di un Covid-19, quindi mi hanno subito isolato, mi hanno fatto i test. E dopo 2 giorni mi hanno comunicato che quei test purtroppo avevano un risultato positivo, quindi ero positivo al Covid-19. Sintomi principali, febbre alta, come tutti sanno, però la parte più critica è davvero la respirazione, quello che mi ha fatto spaventare di più.
Certo.
Il fatto di essere in camera quella notte lì è come se avessi avuto un sacchetto in faccia e avesse avuto davvero qualche problema grave respiratorio. In ospedale mi hanno aiutato tramite l'ossigeno perché sennò non so cosa sarebbe davvero accaduto, però grazie ai medici mi hanno messo subito l'ossigeno e io nell'arco di qualche ora ho avuto una respirazione diciamo normale e questo mi ha permesso in realtà di essere poi cosciente, di poter tornare a casa nella serata del sabato. I giorni dopo in realtà non tanto meglio, in ambito respirazione leggermente sì, però come febbre no, la febbre è rimasta molto alta e poi il lunedì e martedì, quindi giorni ancora successivi, la febbre si è abbassata, però i problemi di respirazione in realtà sono rimasti per qualche giorno. E ad oggi posso dirvi che io lavoro da casa, fortunatamente ho lavoro che mi permette di avere home office, però durante la giornata a volte ho dei minuti in cui devo andare fuori nel balcone, chiaramente, da solo, e a respirare un po' di aria fresca, perché ho come se avessi, non so, dei momenti di no ossigeno, quindi niente di grave, chiaramente, però sono gli ultimi sintomi che in questo momento sento.
Beh, e mantenere la calma in queste condizioni, soprattutto quando era l'inizio, insomma, dell'emergenza, ancora c'era un po' di panico, mantenere la calma in queste situazioni è veramente una grande virtù, un grande pregio che ti invidiamo. Cioè, stiamo già panicando noi, Cece in particolare, che è particolarmente germofobico e ha paura, figura di uno che
confermo.
Ce l'ha veramente. Lo so che confermi. Ma allora io ti vorrei chiedere, a questo punto sfruttiamo la tua esperienza, com'è il sistema sanitario spagnolo? Cioè, sei arrivato lì, erano abbastanza pronti secondo te per fronteggiare questo genere di difficoltà? Ti hanno, insomma, saputo curare in maniera adeguata? Ci sono stati dei problemi?
Allora, in realtà in quel momento lì erano pronti abbastanza, nel senso che quando io sono arrivato ho raccontato i sintomi che io in quel momento avevo, e hanno necessitato qualche minuto in più per capire le persone specifiche da chiamare e dove mettermi, però una volta identificato il problema mi hanno subito fatto accomodare in una sala completamente da solo, quindi non potevo parlare con nessuno, soltanto con medici specifici. Però voglio dire, in quel momento sì, devo dire che mi hanno aiutato molto velocemente, mi hanno fatto subito dei test efficaci, perché comunque dopo poco mi sono sentito meglio. Però ad oggi vorrei dire che alla fine è come in Italia, nel senso che, allora, io ho rapporti con medici qui perché chiaramente ora sono seguito,
certo,
essendo stato positivo, e loro mi raccontano che gli ospedali al momento, come si immagina, sono al collasso come in Italia. Quindi ho avuto fortuna, perché quando io sono andato in ospedale l'emergenza qui non era ancora incominciata, quindi ho avuto un punto grosso a favore. Però in questi giorni sento molte ambulanze, da quello che mi raccontano gli ospedali sono veramente pieni di gente, i posti sono davvero limitati e devono chiaramente, non so se sia vero o no, però scegliere chi curare direttamente in ospedale e chi invece curare da casa, perché i posti sono terminati, soprattutto per, magari, non so, persone più anziane, questo sì.
C'è da dire che tu sei un ragazzo giovane, un ragazzo sportivo, non fumi, hai dichiarato anche di non far uso di sostanze stupefacenti, come lo fa appunto il nostro Massimo. Però
cortesia,
noi
non è vero.
Noi vogliamo dire a tutti i nostri ascoltatori che questo virus purtroppo può colpire appunto tutti, anche noi giovani. Quindi cosa dici a chi pensa che sia una semplice influenza, e quali sono i tuoi consigli che senti di dare ai nostri ascoltatori?
Allora, ti confermo in primis che, esatto, non fumo, faccio molto sport, quindi corro e il respiro, comunque i polmoni dovrei averli sani. Comunque quello che io posso dire è che non è assolutamente una normale influenza, perché con una normale influenza io non sarei mai finito in ospedale. Attenzione, non sottovalutate questo virus, e soprattutto qualora sentiste qualche cosa, contattate subito il vostro medico e seguite tutto quello che vi dicono. In primis, non uscite di casa, lavatevi sempre le mani, e quello che dicono ovviamente di non mettere le mani in faccia. Però seguite, nonostante uno pensi che sì, io sono giovane, non cambia, nel senso, io ho 27 anni, come avete già detto. Sono una persona che non fuma, fa sport, e ho avuto questo virus e ho tuttora, perché io ad oggi sono ancora positivo in realtà. Finché non ho il test negativo, io ad oggi sono positivo. Sto meglio, però sono ancora positivo. E ripeto, io ho 27 anni. Mm-hmm. Ho altri amici che sono stati positivi e sono ancora positivi e hanno comunque un'età giovane, quindi compresa fra i 20 e i 30 anni. Quindi certo, quello che dico è falso chi dice che è solo un'influenza, è falso chi dice che colpisce soltanto le persone, tra virgolette, anziane o vecchie, è assolutamente falso. Questo virus colpisce tutti in maniera grave o poco grave, dipende, però il rischio alto c'è, quindi la massima attenzione sempre, a prescindere dall'età.
Ci hai giustamente ricordato quelle che sono le buone norme, soprattutto non mettere le mani in faccia. La tentazione, quando si sente cecio, c'è la voglia di mettergli le mani in faccia, bisogna resistere, in questo la distanza ci aiuta. Grazie per essere stato con noi, Simone.
Grazie
alla
per
prossima.
La tua testimonianza.
Grazie mille a voi, buona serata a tutti. Ciao,
un augurio di
mille.
Pronta guarigione, grazie
vero,
mille.
Vero, stai bene. Is really greener, warm, wet and wild. There must be something in the water, sipping gin and juice.
ready. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play. I love the bay, just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out. All that ass hanging out. Bikinis, zucchinis, martinis, no weenies. Just the king and the queenie. Katie, my lady. Look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California.
California Girls alle 19:27, bello, Katy Perry e Snoop Dogg confezionano questo bellissimo brano che mi ricorda un po' i tempi passati. Io con le California Girls
a mano, ma cosa, quando evidentemente pure tu confezionavi a mano. Basta, per cortesia, battute. Beh, allora devi essere volgare sempre.
Ma non sono,
una trasmissione che ha uno spessore, che vuole
veramente
informare. Abbiamo appena finito di fare un collegamento intelligente, commovente,
interessante,
quindi non si capisce perché sia qui su Quarantenna, il primo e speriamo l'ultimo programma che combatte la psicosi da coronavirus qui in Italia. Come stai, caro Cecio? Ti senti bene?
Io mi sento bene, però sento anche ancora un fastidio, devo dire la verità. Sento
che
un fastidio
senti,
allo stomaco. No, forse sono tre giorni che mangio pizza, quindi
per quello. Vabbè, insomma, il tuo simpatico kebabaro di fiducia sarà felice. Tra poco parleremo anche di kebabari. Ma prima c'è una notizia che coinvolge anche il nostro pianeta, se vogliamo. Pensate, c'è un satellite, c'è più in realtà di un satellite che ci guarda, che mappa tutto quello che succede sotto di sé, in particolare. Complimenti. In particolare il traffico aereo sul cielo d'Europa. E facendo un confronto tra praticamente il traffico aereo che c'era nel 2019 e quello di adesso, c'è una differenza abissale.
Sì, è vero, verissimo Massimo quello che dici, perché come si è svuotata l'intera Europa, le città, le strade si sono svuotate, anche il cielo si è svuotato. Difatti le compagnie di tutto il mondo, le compagnie aeree, hanno tagliato gran parte dei loro voli nazionali e intercontinentali per mancanza ovviamente di passeggeri.
Ah, e per una volta l'Italia finalmente è leader in qualcosa.
Sì.
Oh,
sì,
per una volta siamo avanti. Le compagnie di tutto il mondo tagliano gran parte dei voli. Noi con Alitalia abbiamo tagliato direttamente gli aerei. Basta, la nostra flotta è stata ridotta a poche decine di unità. Diamo il buon esempio, giusto così, giusto così.
Li hanno trasformati in dei treni. Hanno
più
trasformato
meno,
gli aerei in dei treni. Sì, e passiamo a un'altra notizia molto interessante che riguarda ovviamente quel mondo maschile.
Mm. Sì.
Anche riguarda un po' te, riguarda un po' te.
Cioè?
Perché c'è stata una rapina proprio qui a Milano.
Non capisco.
E riguarda te, lo so.
Non
sì,
non
riguarda te. C'è scritto. Un giovane, un ragazzo, 22 anni, è stato appunto sottoposto a fermo nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo. Perché? Perché ha fatto una rapina alla farmacia. Lui stesso è stato a consegnarsi alle forze dell'ordine attraverso un messaggio, senti qua, inviato tramite l'applicazione UPOL.
Si chiama così l'applicazione.
Alle 23:15,
cioè,
e ha scritto,
lui...
ha scritto questa cosa. Aspetta che ti faccio capire meglio. Ha scritto: ho fatto una rapina alla farmacia qui a Niguarda, e abito in via De Pretis, resterò nel cortile. Sono Massimo, ho sbagliato, l'ho capito, mi voglio costituire.
Questo ragazzo che non sono io, era in preda al panico, ha provato evidentemente a calmarsi dopo la rapina con dei metodi alternativi. Lo si intuisce dal fatto che ha sbagliato a digitare, lui in realtà non si voleva consegnare. Lui ha scritto
No,
intendeva altro forse, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere.
Siamo in diretta nazionale, Massimo. Ma che figura mi fai fare?
No,
veramente lo sappiamo che siamo al 31 di marzo. Quindi, ragazzi, ricordatevi, dobbiamo disdire l'abbonamento premium. Ricordiamolo,
no, per cortesia. Ma no, ma allora,
se non si paga.
allora, siamo
se
una
no,
radio...
questo errore si paga.
Perdonami, così passiamo dall'essere una radio di servizi a una radio di servizietti. Non è bello da parte tua questo genere di attività. Allora, noi adesso ci prendiamo ancora una pausa e tra pochissimo torniamo. Avremo un approccio più psicologico a quello che è tutto il
anche
panico.
Psichedelico, se vogliamo.
Sì, più o meno, ma più psicologico, per cortesia. I nostri ospiti ci danno una mano a comprendere meglio il fenomeno del coronavirus e tutti quelli che sono gli effetti. Avremo il professor Bustreo tra poco.
La versione dei Daft Punk, bellissima.
Non erano i Daft Punk, non
bellissima,
era Daft
davvero
Punk,
bellissima. Erano... Mi sono sentito un po' al Tortuga, al Cocorico. Mi piace. Grazie, Cinzia.
Sei imbarazzante. Era la versione dance, ma Alberto Camerini rimane nei nostri cuori.
Nei camerini.
Non
al
nei
Tortuga.
Non al Tortuga. Per cortesia, stiamo arrivando a un momento veramente di spessore del nostro programma.
Catartico.
Non puoi rovinarlo in questa maniera. Allora, io chiedo scusa agli amici che ci ascoltano da casa. Ricordiamo, questa è Quarantenna, il primo e speriamo l'ultimo programma dedicato al combattimento della psicosi da coronavirus.
Vero, che cerca un po' di strapparvi un sorriso durante questo periodo un po' difficile, ma ascoltiamo soprattutto quelli che sono i corrispondenti istituzionali. Vero. Che fanno di questo programma un programma serio.
tu ti sei voluto un po' sbilanciare, però effettivamente il nostro programma assume un piglio di serietà, ma soprattutto di competenza, tutte parole a noi evidentemente sconosciute, perché insomma ci freggiamo di avere un ospite che proverà a raccontarci, sempre se noi riusciamo a capirlo, un aspetto meno curato, anche se in realtà negli ultimi giorni si sta finalmente approfondendo un pochettino di più, che sono i risvolti psicologici di questo periodo così strano di isolamento, di difficoltà, eccetera. Abbiamo chiesto a lui, che è un docente di psicologia della comunicazione audiovisiva, ma anche di sociologia e psicologia del turismo in questo momento purtroppo non è il massimo, però comunque è molto preparato, lui è il professor Massimo Bustreo. Buonasera professore.
Buonasera, ben ritrovate Yulmini, è un piacere riconnettermi con voi anche se via etere.
Eccoci professore, grazie intanto per essere qui con noi. Noi volevamo approfittare insomma della sua competenza, perché questo, come dicevamo, è un tema che attanaglia in questi ultimi giorni soprattutto il dibattito sui social, ce n'è uno in particolare anche in TV, la diffusione dei dati quotidiani sul contagio. Andiamo direttamente nel merito, perché avere i dati quotidiani della Protezione Civile sui guariti, contagiati, decessi aiuta noi che stiamo a casa. C'è un grande dibattito su questo, lei cosa pensa?
Ma sapete cosa successe durante la peste nera del 1300?
Pippo Baudo c'era, ma noi no.
Esatto, e lui chiese proprio a gran voce, attraverso un antecedente della televisione, di non far suonare le campane a morto. Perché? Perché Pippo Baudo aveva già capito che questa cosa influenzava negativamente il morale delle truppe, il sentimento dei cittadini, no? Nei confronti di quello che era un disastro in quei tempi, così come oggi in effetti le campane sono l'appuntamento forse quotidiano per molti con l'ascolto, la lettura dei dati. Due cose mi vengono in mente: una è che c'è una grossa difficoltà anche oggettiva a interpretare, certo, o a costruire quei dati, quindi su questo poi lascio la parola a chi sa più di me come leggerli, come si interpretano e che cosa significano quei dati per poterne così trarre un minimo beneficio nella loro interpretazione, nella loro visione di come sta evolvendo questa situazione, quando rallenterà, quando finirà, eccetera. L'altro però pensiero, in effetti sì, è vero, è più psicologico, mi mette in relazione con che cos'è il panico, la paura, l'angoscia, cioè quali sono questi sentimenti che un'eccessiva lettura dei dati può così comportare in noi cittadini, no?
Proprio per questo noi ci stavamo domandando stamattina, visto che in questi giorni di reclusione anche Massimo continua a chiamarmi piangendo perché è angosciato, ha paura. Ecco, qual è la differenza principale tra paura e angoscia?
Ma la paura fondamentalmente è un sentimento che nasce di fronte ad un oggetto concreto. Faccio un esempio: se io devo saltare un fosso e ho paura di finirci dentro, la paura di finirci dentro è legata a il rischio di mettere il piede in fallo, di fare il passo troppo corto, ma quell'oggetto, quel fosso, quel fossato è un oggetto del quale avere paura. L'angoscia invece è un sentimento che nasce di fronte a un qualcosa di indeterminato, non c'è un oggetto preciso da temere e quindi è un sentimento più labile, più confuso, e questo può portare a comportamenti irrazionali, mentre quando abbiamo la paura dobbiamo pensare che stiamo utilizzando uno strumento che anche nel nostro sviluppo, no, di genere umano ci ha sempre permesso di evolvere. In questo senso è proprio uno strumento utile, efficace e razionale, non è irrazionale avere paura in questo senso. Ecco perché magari leggere eccessivamente i dati senza averne una capacità di lettura, oppure partire da un punto di vista comunicativo non così trasparente, crea forse più angoscia che non paura, perché non sappiamo bene di che cosa ci stiamo occupando. Se noi riuscissimo invece a trasformare in un oggetto concreto questi sentimenti, beh, allora forse potremmo anche identificare più facilmente degli strumenti per risolverle queste paure, questi timori.
Assolutamente, quindi cioè, se noi vogliamo provare a interpretare con un atto pratico quello che ha detto, se io mi posiziono davanti a Cecio per dargli un grande schiaffo, lui ha paura giustamente, se io arrivo di spalle zitto della prima volta, lui potrebbe provare angoscia forse, se un po' se lo aspetta ma non sa precisamente cosa gli farò. Può essere una traduzione corretta?
Questo non lo sappiamo, ma sicuramente
è una buona metafora, perché se...
sicuramente io dopo ricambio, lo voglio dire.
Vabbè, quello lo scatena il panico, perché le vie di fuga sono chiuse, no, dalle nostre mura domestiche, allora sì, lì c'è l'irrazionalità del panico. Mentre l'angoscia prima di non sapere da dove arriva lo schiaffone, ecco, può essere una buona metafora, sì.
Prof, io ho un'ultima domanda. Visto tutti questi giorni di reclusione a cui noi stiamo andando incontro e siamo già andati incontro, a quali possibili disturbi e disagi potremmo poi trovare in futuro e soprattutto per quanto riguarda il personale sanitario che sta in prima linea a combattere il virus? Come si ritroverà in futuro quando l'emergenza sarà finita, magari a ritornare nel proprio nucleo familiare, nella loro realtà domestica?
Il carico di responsabilità, di fatica, di stress è altissimo. Rispetto al lavoro e alla grande fatica appunto che stanno impiegando i medici, i professionisti della salute oggi. Il disagio psicologico, ma mi fermo prima della psicologia clinica o di temi che non mi appartengono come professione, però lo identifico o lo posso riportare alla difficoltà a dare un senso, un significato al disagio stesso. Ha un po' a che fare, no, con la capacità di riuscire a manipolare le nostre paure o a vederle appunto come oggetti reali. Nel momento in cui io faccio fatica di integrare il disagio, integrare le paure nella mia identità, allora si crea un po' una grossa dissonanza tra il mondo esterno e il mio modo di vivermi dentro, quindi a livello di rassicurazione personale. Noi dobbiamo cercare di recuperare il governo di noi stessi, sia dal punto di vista del ruolo professionale che della nostra professione, della nostra intimità, quindi del nostro ruolo personale. Se riusciamo a rinsaldare il governo di noi stessi attraverso strumenti, riti, anche riti apotropaici, no? La socializzazione del dolore, aiuta a elaborare il lutto, fare flash mob ai balconi, va benissimo dal punto di vista psichico per far fronte, per risolvere le nostre tensioni, le nostre paure. E sfruttare la creatività, ad esempio, un ottimo mezzo quello di poter facilitare il cambiamento, l'adattamento, creando nuove abitudini, creando proprio qualcosa di nuovo, cioè lasciando spazio alla generatività. Questi possono essere buoni strumenti che ci aiutano a contenere quel disagio psichico e a costruire un percorso che ci porti verso una buona soluzione, insomma, di questo periodo.
E qual è l'atto rituale più classico, più bello di, insomma, stare davanti alla radio ad ascoltare, in particolare quarantena? Ecco, lasciatemelo dire.
Beh, questo è un ottimo spunto, ma davvero, perché accanto alla serietà di questa affermazione c'è anche l'umorismo che voi utilizzate, che è un altro grande antidoto alla paura, no? Ci permette di cambiare la prospettiva, di elaborare appunto i rischi, di prendersi gioco anche delle nostre paure, e questo è un ottimo strumento, quindi spero che diventi per molti un appuntamento fisso della quotidianità. Bravi.
Prof, la ringraziamo per questi complimenti e le possiamo tranquillamente assegnare un 30 e lode, non so se è d'accordo con me il mio collega Massimo Lonigro.
Di più del 30 e lode, cosa c'è? C'è il bacio accademico, ma in questo momento non si può, quindi insomma ci accontentiamo così. Professore, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi. Vi passerò poi il libretto via posta, va bene?
Volentieri, grazie, grazie. Alla prossima. Telling me that I'm never gonna get away. I know they'll be coming to find me soon, but I fear I'm getting used to being held by you. Baby, look what you've done to me. Recuperare il governo di noi stessi, come ha detto il professor Bustreo pochi istanti fa, non è semplice per chi lo ha perso già da molti anni. Stiamo parlando evidentemente di Cecio Romeo.
Ecco, ma no, ma che c'è? Ma che non fare, è vero, ma che c'entro io adesso? Io sono in forma e comunque sto bene con me stesso.
Sì,
non ho nessun tipo di problema.
Sì,
in forma come tonda. Bravo,
una forma
bravo.
Tonda, bravo, bravo. Allora la sai, allora la sai. Complimenti, non sembra che ci conosciamo da 22 anni circa. Cari amici, come state? Dite bene per favore, perché vi sentiamo. Voi dite, pensate forse no, ma noi vi sentiamo. E sentiamo che. Senti cosa stanno dicendo.
Sento un po' di. Ecco, sento, eccolo qua. Sento un po' di puzza di bruciato. Luigi,
no,
stai bruciando qualcosa? No.
Sì, anche Luigi sta bruciando qualcosa. Ma hai sentito? Reclamano notizie. E noi ve le diamo. Caspita se ve le diamo. Allora, andiamo a Bresso.
Sì, andiamo a Bresso presto, perché io me ne ero dimenticato che dovevamo andare a Bresso. Cosa succede?
Chiedo scusa, un uomo che non lo fa di primo mestiere, evidentemente.
Una cosa incredibile, a Bresso è successo praticamente che un kebabaro, si definisce così colui che vende il kebab, è stato chiaramente colto in fragrante perché...
No,
perché...
flagrante, fragrante dopo che il kebab è cotto.
Era fragrante, il kebab ecco, era sì. Fragrante e praticamente... Cosa è successo? Questo qui stava vendendo panini, piadine ai suoi clienti, nonostante per la legge dovesse essere chiuso. E quindi alla fine i carabinieri hanno chiuso questo locale, questo kebabaro.
C'era il coprifuoco, ma c'è stato un semplice fraintendimento. Tecnicamente il fuoco era coperto dal kebab, quindi in realtà sono dei cavilli giuridici che devono continuare. Poi ci sarà un dibattito in tribunale. Beh, non vogliamo entrare in queste situazioni, ma vogliamo entrare dentro le vostre risposte, dentro
esatto.
Quello che ci dite. Entriamo
Ho avuto
dentro
paurissima
di voi.
Dentro le risposte. No, nel senso
dentro la vostra mente, per cortesia. Non è essere volgare, siamo...
No, sei stato sempre tu volgare.
Siamo impresionati, dai.
Sottolineato la tua volgarità e il tuo essere disdicevole veramente in diretta radiofonica, ma avete risposto in tantissimi alla nostra convocazione, che era appunto questa: come ti vesti o come sei vestita durante le lezioni online, e abbiamo una miriade di risposte.
Vero,
inizi tu,
vero,
Max.
Vero. Inizio io, guarda, c'è la nostra Silvi, che i nomi insomma che usate su Instagram sono abbastanza impronunciabili, però ci fa piacere quello che scrivete. Dice: io mi vesto, mi trucco, metto il profumo, faccio lezione, poi però faccio lezione a letto e realizzo che potevo stare in pigiama. C'è una donna Vero. Che prende coscienza dopo, è bello però perché mantiene una routine.
Comprende il suo errore e va avanti, brava. Sì. Il nostro Andrea invece scrive: mi vesto sempre allo stesso modo, nel senso che non mi cambio dal 9 marzo, giusto?
Bello, onesto,
comunque,
onesto.
Prova a fare una doccia, non si sa mai, ecco, fai una doccia e poi vedi come ti senti.
Ancora la nostra Elena scrive: l'indumento preferito è la coperta, l'accessorio invece il cuscino, senza null'altro evidentemente, cioè lei non ha specificato nient'altro, quindi per carità avrà piacere il vicino che sbircia dalla finestra di fronte.
Sicuramente, rimanendo sempre in tema, una nostra ascoltatrice di cui non rivelo il nome risponde: solamente un calice di vino e uno chignon. Ecco, lei si veste così, lei è molto...
Era uno Chanel molto... una volta, ma va bene anche lo chignon. Invece
molto,
il nostro...
molto panterona.
Complimenti. Il nostro Instareni, l'ultimo, e poi diamo la linea ancora alla musica poco prima di salutarci. Il nostro Instareni ci scrive: indosso guanti e mascherina anche in casa, il mio computer ha già avuto un virus. È un'altra cosa, però complimenti ai nostri ascoltatori che, diciamocelo, si favellano della prosa molto commovente. Anzi, in realtà c'è un ultimo che mi fa piacere condividere.
Leggiamo,
il nostro Marco Mammì, perché è giusto dire nome e cognome, ha detto: vestito? Cioè lui da bravo erotomane fa lezione online nudo, ma è bello anche così. Ora, caro Cecio, devi
ora,
sapere
ora
no,
chi?
Dico... mi devi che far succede? Affogare pure. Allora, non è l'ora della Macarena, ora chi? Ora
non ti preoccupare, non ti i balli sociali... ci sono 200 ventilatori, non ti preoccupare.
I balli sociali li facciamo tra poco. Senti questa schitarrata, la senti?
La sento,
riconosci?
La vuoi riconoscere?
Più o meno. Sono questa e La canzone del sole. Le due canzoni che sono il terrore dei chitarristi, non perché siano difficili, ma perché
questa
sono
è Gianna.
Non è Gianna. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all.
Puntata Wonderwall, bellissima canzone, chiaramente un bellissimo riferimento alle nostre mura che ci tengono chiuse e che sono anche bellissime in questo periodo. Noi siamo in collegamento anche con Londra, pensate, con Londra direttamente e con la nostra Giulia Negretto. Vuoi presentarla tu meglio? Forse non mi sente.
Lo devo fare, ancora non ti sente ma breve ti sentirà, perché è il momento. Come sapete, ogni puntata di Quarantenna ha una caratura internazionale, noi lo facciamo grazie ai nostri corrispondenti. Torna un grande collegamento storico ormai di questa trasmissione. Pensa, la nostra trasmissione Quarantenna è cominciata così, è cominciata con lei e finisce oggi con lei, non in generale, no. Diciamo, la puntata di oggi finisce con la nostra Giulia Negretto. Buonasera Giulia.
Ciao ragazzi, buonasera.
Come stai?
Sto bene, ma mi chiedevo, alla fine posso avere una maglietta Quarantenna?
Ovvio, appena l'avremo anche noi, figurati, la smerceremo.
Non solo Giulia, noi ti porteremo a cena, cioè più io, senza Massimo, che è sempre un peso averlo appresso,
devi
comunque
sempre,
parla tanto.
Devi sempre esagerare, perdonamelo Giulia, fa così con tutte, io te lo vado dicendo, no, così almeno capisci.
Ma non è
con
vero
che
Giulia,
fa.
solo con te. Comunque rimaniamo sempre in un clima serioso e noi ti domandiamo come stai e soprattutto com'è la situazione lì a Londra.
Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti era ancora una situazione abbastanza sconosciuta, perché non stava succedendo niente. In 3 settimane circa è più o meno cambiato tutto, finalmente hanno capito che la situazione è ben più grave di quel che sembravano capire all'inizio, però finalmente hanno chiuso tutto, quindi io sono in quarantena con Giuseppe Nassa da 3 settimane.
Beh, tra l'altro,
se qualcuno vuole mandare un rinforzo, io lo accetto.
No, ricordiamo il nostro Giuseppe, amico storico di Radio Yulm e anche soprattutto dell'Istituto di Igiene Mentale, ecco, di Legnano, no, lo vogliamo dire a beneficio di chi ci ascolta. No, ma quindi l'ultima volta ci eravamo salutati dicendo che saresti andata a fare un sit-in di protesta e a lanciare degli enormi sassi contro la finestra di Boris Johnson, quindi l'hai fatto e ha funzionato.
No, non l'ho fatto e non è stato neanche necessario, perché dopo circa 3 giorni si è reso conto della grande stupidaggine fatta dicendo sì, tranquilli, andate ancora in giro, va tutto bene, facendo tutto un discorso insomma su quanto fosse importante rimanere a casa, isolarsi, dicendo anche se i vostri amici vi chiedono di uscire dite di no per favore.
Addirittura.
Il problema è che non è ancora un decreto così, diciamo, duro e severo come quello adesso in Italia, per cui c'è ancora gente in giro, al bar, al parco, per cui non so bene cosa abbiano capito gli inglesi in questo momento, secondo me niente, però quantomeno quasi un po' meno di gente in giro c'è.
Senti Giulia, noi ti volevamo anche chiedere cosa ne pensassi della lettera di Boris Johnson.
Sì, perché Boris ha voluto mandare questa simpatica letterina a tutte le famiglie in cui ha fatto questo discorso particolare, cioè sappiamo che le cose peggioreranno prima di migliorare. Voi l'avete ricevuta lì a casa?
No, infatti mi sento abbastanza offesa.
come giusto che sia. È un uomo che evidentemente non ha delle missive, non manda le missive corrette.
No, ma magari avrà sbagliato, ha mandato solamente gli sconti per quanto riguarda i prodotti Johnson. Comunque Giulia, noi ti vogliamo fare un'altra domanda.
Non fai i prodotti Johnson, chiedo scusa, non
lo fa,
capisce.
Lo fa, lui lo fa, lo sappiamo tutti. Cosa farai non appena finirà tutto e perché mi porterai a cena a Monza?
Ma basta, non puoi continuare a importunare le nostre corrispondenti. Me too, fate un hashtag me too per cortesia. Sei libera di non rispondere, Giulia.
Va bene, allora mi attengo alla non risposta. No,
no.
A parte portare a cena te sicuramente. Non so, penso... Oddio, che faccio? Vado a correre... No, non corro, scarto. Cammino sul ponte, su Waterloo Bridge, che è bellissimo, si vede tutta la vista di Londra. Ogni volta che passi lì ti passa tutta la rabbia contro la città, contro la gente che corre, lo stress, giuro.
Mi hai fatto emozionare. Una nota, questo Waterloo Bridge al tramonto con lo skyline di Londra. È bellissimo, grazie Giulio. Ci hai regalato un momento magico, anche Cece, che ha un cuore notoriamente di pietra, si è commosso. Grazie per essere stata con noi, Giulia.
Grazie. Giulia.
Ciao ragazzi, grazie.
Coraggio, resistete lì a Londra. Cari amici, sono le 20, siamo arrivati alla fine con un leggerissimo ritardo di quarantena. Noi vi ringraziamo per essere stati con me, Massimo, con Cece e anche con Cinzia che si trova distante.
Vero, grazie mille a tutti voi e ci vediamo al Waterbridge Cool oppure sul ponte di Sant'Agata per fare la nostra corsetta. Ciao!
Alla prossima!
Radio Yulm presenta Quarantena. Musica virale e umorismo contagioso.
Hey, corona, non uscire mai. Hey, corona, io tossisco, sai. And whoa, corona, spero passerai. And whoa, corona, sono spacciato ormai. E mi sorpreso il corona, la mascherina mi dona. Sono in casa dalla mattina e faccio il bagno nella mucchina. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus, non passa mai. C'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus, non passa mai. C'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus, non passa mai. C'ho sto virus ormai.